Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Documenti dell'imprenditore e criminale statunitense Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere dopo la condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, portano anche nel nostro paese. Lo riporta la NZZ am Sonntag. Riguardano conti bancari a Ginevra e collegamenti con la Crypto Valley di Zugo, la quotazione di fondi di investimento basati su Bitcoin, criptovalute, e il possibile reclutamento anche di giovani donne. In un'email dell'ottobre 2016 una persona sconosciuta offre a Epstein un assistente di Zurigo. Negli Stati Uniti assistente era una parola in codice comune nel contesto della rete di traffico sessuale di Epstein. Un'avvocatessa americana poi ha dichiarato al Domenicale di non essere sorpresa. Aveva adescato giovani donne anche in Europa, afferma. Cronaca regionale di due feriti, uno dei quali di media gravità. Il bilancio dell'incidente accaduto stamane attorno alle 3:30 sulla strada cantonale che da Paradiso conduce a Melide, quella della Forca di San Martino. Stando alle informazioni di Rescue Media, il conducente di un'auto immatricolata in Ticino, che circolava con a bordo 3 passeggeri in direzione di Melide, ha perso il controllo e ha sbandato, andando dapprima a sbattere contro una parete rocciosa, contro il muro della parte opposta. Poi 2 dei 4 occupanti sono rimasti feriti, mentre gli altri 2 sono illesi, e il conducente dell'auto, rimasto intrappolato per un po' di tempo nelle lamiere, ed è stato poi liberato dai pompieri di Lugano. Il consigliere federale Guy Parmelin chiarisce alcuni aspetti sulle trattative condotte una settimana fa con gli Stati Uniti per una riduzione dei dazi doganali americani. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata ai colleghi svizzero-tedeschi di Radio SRF. Da Berna, riferisce il nostro corrispondente Alessio Veronelli.
Se nessuno si lamenta delle semplici cifre dal 39 al 15%, sono modalità e concessioni, vere o presunte, ad aver scatenato animate discussioni negli ultimi 7 giorni.
Zuerst muss man klar sehen, das ist etwas.
Partiamo dicendo che si tratta di dichiarazioni di intenti, ha voluto chiarire il responsabile dell'economia elvetica Guy Parmelin. I veri negoziati iniziano ora con Parlamento e cantoni coinvolti, chiedendo più concessioni magari. Spero proprio che entro inizio dicembre si stabilisca questo tetto massimo del 15% per i dazi. Un tetto massimo, poi ha spiegato Parmelin, che ingloba anche futuri dazi. Pensiamo alla farmaceutica, per ora esente. Nessun accordo segreto, però nessuna concessione nascosta trattata dal governo e tantomeno dai diversi responsabili di industrie elvetiche recatisi a Washington.
Für die Verhandlungen ist und bleibt der Bundesrat.
Nessuno ha mai ricevuto documenti segreti o riservati. Il Consiglio federale è e rimane l'unico responsabile dei negoziati, sostiene Parmelin, che fa poi sapere che ai privati sono solo state fornite statistiche pubbliche e informazioni sullo stato delle trattative.
Le misure concordate alla conferenza ONU sui cambiamenti climatici in Brasile, la COP30, sono meno ambiziose di quanto sperato dall'ambasciatore elvetico per l'ambiente Felix Wertli. È stata una conferenza fatta di piccoli passi, ha dichiarato l'agenzia di stampa Keystone ATS. Tuttavia ha sottolineato che sono stati raggiunti alcuni successi sabato. La conferenza ha chiuso con un giorno di ritardo. Da Belém sentiamo la corrispondenza di Antonio Piemontese.
Niente riferimento alla tabella di marcia per la transizione dalle fonti fossili, ma un impegno a triplicare i fondi per l'adattamento e la dimostrazione che, nonostante tutto, la diplomazia climatica può fare a meno degli Stati Uniti. È una conclusione agrodolce quella della COP30 di Belém, la conferenza del clima delle Nazioni Unite, che si è chiusa nel pomeriggio di sabato con un giorno di ritardo, come ormai consuetudine. Le ultime 48 ore sono state particolarmente tese. Dopo un inizio promettente e inaspettato 2 settimane fa, i quasi 200 paesi presenti hanno dovuto fare i conti con la realtà delle divisioni dovute all'economia e alla geopolitica. Il fronte conservatore è guidato dalle petromonarchie del Golfo Persico, capeggiate dall'Arabia Saudita, a cui si aggiunge Russia e India. La Cina, più avanti di tutti sulla tecnologia green, non si è intestata il ruolo di leader che troppo frettolosamente le era stato affibbiato, anche per mancanza di alternative. L'Unione Europea, divisa all'interno, ha approvato una mediazione tardiva e più plateale che di sostanza. Gli Stati Uniti, infine, non si sono presentati in Brasile con una delegazione di alto livello per volontà del presidente Donald Trump. Oggi l'ultimo colpo di scena, la plenaria ha subito una sospensione quando l'accordo politico sembrava cosa fatta, a causa della protesta di un gruppo di paesi che denunciavano di non essere stati ascoltati. Seduta sospesa per un'ora prima di riprendere e andare ad Hama. Belen poteva essere storica e non lo è stata, ma almeno non ha rappresentato un tracollo rispetto alle scorse edizioni di Baku e Dubai. L'appuntamento è per l'anno prossimo in Turchia, in un compromesso strano però a organizzare non sarà Ankara ma l'Australia.
I paesi alleati dell'Ucraina stanno accelerando le consultazioni e le prese di posizione in risposta al piano di pace statunitense di 28 punti sul quale Trump vorrebbe un sì da parte ucraina la prossima settimana. Le prime consultazioni si terranno già in giornata a Ginevra. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev, ci spiega le prossime tappe.
Appunto a Ginevra vedremo certamente il primo tentativo di Kiev con i suoi alleati europei di far cambiare idea a Trump, di fargli cambiare almeno parzialmente questo piano di 28 punti che il presidente ucraino Zelensky ha già definito una scelta tra la dignità del paese o perdere il proprio alleato più importante, proprio perché Trump ha detto se questo piano non sarà approvato saranno tagliati tutti quanti gli aiuti a Kiev. Una piccola nota, a Ginevra ci sarà il segretario di Stato Marco Rubio, che nell'amministrazione Trump è ritenuto uno dei più favorevoli all'Ucraina, o forse meglio dire uno dei meno favorevoli alla Russia, e invece dalla parte ucraina ci saranno due figure molto coinvolte nello scandalo corruzione che ha colpito la cerchia di Zelensky: il capo di gabinetto Andriy Yermak e l'ex ministro della difesa Rustem Umerov. Insomma, Zelensky difende i suoi alleati anche dalle accuse di corruzione.
Davide, i leader europei si trovano a Johannesburg in Sudafrica per il vertice annuale del G20. Si stanno consultando e coordinando già da lì. Cos'è emerso?
È emerso molto chiaramente qual è il punto di vista, diciamo, di tutti gli alleati dell'Ucraina che non sono gli Stati Uniti, ossia con le parole degli stessi leader che hanno firmato insieme un comunicato, parliamo di Unione Europea, Regno Unito, Giappone e Canada, i confini non devono essere modificati con la forza, non si possono accettare riduzioni alle forze armate ucraine, ma, e questa è la parte diplomatica dell'intervento dei leader alleati dell'Ucraina, sostengono di continuare ad appoggiare l'iniziativa del presidente degli Stati Uniti, ma dicono soltanto che c'è bisogno di fare ancora un po' di lavoro. Insomma, come si vede, una situazione delicatissima in cui tutti quanti vorrebbero cambiare questo piano, ma nessuno al momento ha la forza o almeno la decisione di attaccare direttamente il presidente degli Stati Uniti.
Il nostro collaboratore da Kiev è Davide Maria De Luca. Gli Stati Uniti poi sono pronti a lanciare una nuova fase dell'operazione legata alla Venezuela nei prossimi giorni, lo scrive l'agenzia Reuters, precisando di non essere però in grado di stabilire l'esatto tempismo, la portata delle nuove operazioni, né se Donald Trump abbia preso una decisione finale in merito. Frattanto si apprende che 6 compagnie hanno cancellato i voli da e per il paese sudamericano. Le ultime sono la spagnola Iberia e la portoghese TAP. L'informazione continua. A voi una felice domenica anche in nostra compagnia.
Lo sport. A Las Vegas vince Verstappen, il Lugano si impone a Thun, l'Ambri Piotta battuto dal Rapperswil. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 e Max Verstappen che a Las Vegas si è imposto questa mattina nel Gran Premio valido per la terz'ultima prova del Mondiale di Formula 1. L'olandese con la sua Red Bull ha fatto gara in testa fin dal primo di 50 giri in programma quando in partenza è riuscito a superare Lando Norris, leader del Mondiale, scattato dalla pole position e secondo al termine, distanziato di 26 secondi. Terza la Mercedes di Russell, quarto l'altro pilota della McLaren, Oscar Piastri, che così si allontana da Norris in classifica generale. Il vantaggio di Norris sul compagno di scuderia sale infatti ora a 30 punti con 3 gare da disputare e 58 punti da assegnare, e così Norris potrebbe conquistare il titolo iridato già la prossima settimana in Qatar. Per le Ferrari, Leclerc oggi ha chiuso al 6° posto, 10° Hamilton, dietro la Sauber di Hülkenberg, 9° eliminato invece Bortoleto. Passiamo all'hockey e alla serataccia dell'Ambri Piotta, battuto 5-1 in casa dal Rapperswil, le ventinesi già sotto 3-0 dopo il primo tempo e in rete con Müller nel finale. Bianco-blu, tra i quali non ha brillato il portiere Sen, sostituito da Wüthrich, da segnalare anche la vittoria del Davos, 3-0 sul Berna, del Langnau 6-1 sul Kloten, del Losanna sullo Zugo 5-2 e del Servette che si è imposto sullo Zurigo 4-1 in classifica. Il Davos allunga in testa a 61 punti, più 14 su Friburgo e Losanna. Il Lugano è sesto a 43, l'Ambrì-Piotta è undicesimo a 31 punti. Oggi in Swiss League dalle 17.30 si gioca Olten-Bellinzona. Nel calcio ieri sera il Lugano è andato a vincere in casa della capolista Thun. 1-0 il risultato, con gol di Cassano da pochi secondi entrato in campo dalla panchina all'86esimo minuto, con i bianconeri che dal 75esimo giocavano in 10 per l'espulsione di Bislimi. Sentiamo il tecnico luganese Mattia Crocitorti.
Stavo facendo due cambi, poi ho detto no, siamo venuti per vincere, provo a giocarmi la carta Cassano, lui calcia le punizioni in maniera sublime ed ero convinto che ce l'avrebbe fatta vincere così. Alla fine ce l'ha fatta vincere diversamente, è stata l'ennesima vittoria del gruppo questo qua, sono proprio contento perché in uno in meno hanno lottato come dei leoni e penso che siamo guariti non in termini di risultati ma come gruppo. Questa è una squadra che lotta e dunque sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto questa sera.
Nelle altre partite 5-0 dello Young Boys a Winterthur, 2-2 tra Lucerna e Servette, in classifica Thun 31 punti, Young Boys 25, il Lugano aggancia momentaneamente il Basilea 22 punti, Basilea che oggi affronta il Grasshopper a Zurigo, poi si giocano anche Sion Zurigo e San Gallo Losanna. In Serie A, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Juventus, il Napoli ha battuto 3-1 l'Atalanta, oggi attenzione al derby tra Inter e Milan che si gioca alle 20.45. Per lo sci dopo quello maschile a Gürgel in Austria si disputa oggi lo slalom femminile, prima manche dalle 10.30. Nel basket, terza sconfitta consecutiva in casa della Spinelli Massagno, battuta 78 a 69 dal Lausanne Puy. E nulla da fare nemmeno per i Lugano Tigers, superati 85 a 55 a Ginevra. Sconfitte anche le ragazze del volley e Lugano, battute in 3-7 a Düdingen. In conclusione, il tennis e la finale di Coppa Davis sarà un affare tra Spagna e Italia, Spagna che ieri ha eliminato in semifinale la Germania.